È giorno di Pasqua ancora, il Vangelo ci dice che verso sera del giorno primo della settimana, il giorno della risurrezione del Signore Gesù dai morti, il giorno della sua vittoria sul male, sul peccato, sulla morte. E per me è bello che ci siano tante persone qui presenti per ricordare i loro cari che sono già sulla sponda dell'altra riva della risurrezione. E noi, proprio per la Pasqua, crediamo che questi cari non siano morti, ma siano tra i vivi, ancora più vivi di noi. E certo, noi vorremmo avere anche dei segni, un po' come Tommaso oggi, e dei segni visibili della vittoria del Signore sulla vita. Beh, un primo segno potrebbe essere già questo, il fatto che questi nostri cari, che sono passati da questo mondo, il nostro Robertino della Bolognina, i genitori di Romeo Donati e anche altri che i loro cari oggi vogliono ricordare, hanno una tale forza che avete visto che capacità di convocazione, hai visto quanti siamo oggi e quanti cantiamo al Signore risorto. È proprio un primo segno che noi cogliamo di questa grande bellezza e forza della vita nuova, di queste persone che sono potenti nei confronti nostri, al punto tale da convocarci, farci fare festa insieme e anche di creare tante relazioni belle, custodire, far crescere tante relazioni belle tra di noi. Quindi con grande gratitudine adesso chiediamo al Signore di purificarci ancora, facendoci ricordare l'acqua del battesimo, la grazia purificatrice di questo dono che abbiamo iniziato a contemplare nella notte santa della veglia pasquale. I Vangeli che parlano della risurrezione del Signore pongono alla nostra coscienza una domanda che non sempre abbiamo ben chiara in noi, ma che ogni tanto viene fuori. E certo questo racconto di Giovanni, della visita del risorto agli apostoli, della duplice visita, perché viene anche una seconda volta, come abbiamo sentito, per in particolare per Tommaso, che la prima volta non c'era e quindi non aveva assistito alla visita, non aveva visto il risorto, ancora di più pone una domanda. La domanda è abbastanza semplice, ma e noi? Cioè, tutta questa gente ha visto il Signore risorto e quindi, insomma, noi no. Noi come si fa? In qualche modo, quindi, Tommaso ci interpreta. È importante la figura di Tommaso, la sua incredulità, perché è il rappresentante di tutti coloro che non c'erano e non hanno avuto questo privilegio singolare di vedere il Signore risorto. Tuttavia anche Tommaso è un po' diverso da noi, perché alla fine il Signore viene, gli fa vedere le sue ferite, gli fa mettere il dito, dice vedi, allora Tommaso dice sì sì, adesso ci credo. Quindi anche Tommaso in fondo è un po' distante da noi, però ci è utile, perché ci permette di sentire questo insegnamento del Signore, questa ultima beatitudine che il Signore ci offre nei Vangeli, beati coloro che non hanno visto e hanno creduto, oppure crederanno. Ecco, un po' questa la questione che io sento viva in me e mi sembra di cogliere che è anche molto viva nell'esperienza di tanti, forse di tutti, cioè il rapporto tra noi il fatto di Gesù, tutto quello che la nostra fede cristiana dice di Gesù, e la visibilità di segni di questo. Perché noi siamo continuamente confrontati con, non dico la mancanza, ma l'estrema povertà di segni. Certo, ci sono dei momenti in cui ci sembra proprio di vederli, siamo molto contenti, ma l'ordinario della nostra vita è un po' povero di segni esterni, di conferma della nostra fede. Quindi è chiaro che il nostro animo tende un po' facilmente ad aver poca fede, o forse addirittura a dire io non ne ho, non vedo niente, non tocco niente del risorto e di tutte le belle cose che qui si dicono in questo libro. Non sento niente. Mi sembra che la vita sia sempre uguale, anche dopo il giorno di Pasqua non mi sembra che sia cambiato nulla, anzi forse qualcosa è peggiorato, sia in me sia intorno a me. Allora, ecco questa un po' la domanda che sta un po' sullo sfondo di questa liturgia di oggi, che è la domanda che è a tema della liturgia di oggi, una riflessione quindi sulla nostra fede nella risurrezione. Ripeto, la circostanza di tante presenze che ricordano i loro cari defunti oggi, ancora di più porta a tematizzare la questione fondamentale. Allora, c'è la morte, ma la risurrezione dov'è? Allora, io adesso la domanda la lascio così, penso che rimarrà così anche alla fine dei miei tentativi, però il mio compito, il nostro compito è quello di ascoltare la parola del Signore, di lasciarci da essa illuminare per così fare un passo in più nel nostro nebuloso cammino alla ricerca della verità. Allora, io proprio cercherei di andare in ordine. E l'immagine che ci è stata offerta dal testo degli Atti degli Apostoli, un'immagine molto bella della vita dei primi cristiani, una delle diverse immagini e che soprattutto i primi capitoli degli Atti degli Apostoli ci dipingono. Che cosa si dice? Si dice che per le mani degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi in mezzo al popolo. E qui quindi si ripropone il problema. E noi? Dove sono tutti questi segni e prodigi? Quindi per dire, la domanda è riproposta, la questione è riproposta anche dal testo degli Atti. Poi dice, ed erano tutti insieme sotto il portico di Salomone. Dove questo insieme non indica solo un insieme geografico, così come siamo riuniti noi tutti insieme, ma indica proprio una condizione dell'animo, dice che erano unanimi. Ora, non dobbiamo pensare che fossero unanimi, nel senso che su tutte le questioni della vita le fossero perfettamente concordi, non è questo, anche l'Apostolo poi in altre occasioni lo dice, anzi dice è bene che ci siano delle opinioni diverse su questo e su quell'altro argomento, anche riguardante la fede, il modo di esprimere, di manifestare la propria fede. Non è questo, è che c'è indubbiamente una comunione di spirito che il testo degli Atti vuole mettere in evidenza. E quindi mi piace molto questa descrizione. La gente riunita come noi oggi è una certa comunione di spirito. Possiamo dire come noi oggi? Io penso di sì, che si possa dire. Conosco molti di voi, sono partecipi di una storia ormai non tanto breve insieme, del nostro stare soprattutto la domenica sotto questo portico di Salomone, e so che il Signore ha creato dei vincoli di comunanza di spirito, pur in mezzo a tante difficoltà e problemi che sappiamo e fanno parte della vita umana. Poi dice, degli altri nessuno osava unirsi a loro. Quindi ci sono degli altri. C'è questo nucleo che è costituito da questi primi credenti nel Signore, poi ci sono degli altri. E questo atteggiamento degli altri non è un atteggiamento conflittuale, è anzi un atteggiamento che descrive un certo timore quasi reverenziale nei confronti di questo gruppo di persone. Non osavano, quasi si sentivano indegni, chissà. Non so, si può interpretare, ognuno, lascio a ognuno l'interpretazione di questo sentimento degli altri intorno ai primi cristiani. Sicuramente non un atteggiamento che indichi conflitto, disprezzo, persecuzione. Ci saranno altri tempi successivi in cui anche queste cose purtroppo succederanno, però qui, in questi primi passi della comunità cristiana di Gerusalemme, non si vede questo. Ma il popolo, anzi, li magnificava, questa è una conferma ulteriore che non ci sono conflitti, addirittura li magnificava, li esaltava, cioè parlavano bene di questi qua, dicevano, ma questi qua sono... E poi, ancora, si aggiungevano, credenti nel Signore, una grande quantità di uomini e di donne. Dove uomini e donne, è chiaro che sono uomini e donne, che cosa potevano essere? Quindi sembra quasi un accenno inutile. Invece no, messo così nel linguaggio delle scritture, si riferisce alle coppie, si riferisce alle persone che vivono insieme, uomini e donne, quindi possiamo dire alla famiglia. Quindi non c'erano solo dei singoli aderenti a questa comunità, ma c'erano anche delle famiglie che facevano parte di esse e avevano aderito. Ecco, che cosa volevo dirvi, ma guarda un po'. Da una parte il Signore dice beati coloro che non hanno visto e crederanno, e quindi pone indubbiamente un primato sulla fede non fondata dalla visione. D'altra parte però poi ci descrive questa prima comunità cristiana, incomincia a parlare di segni, prodigi compiuti dagli apostoli, e poi una certa visibilità di qualcosa che è successo e che indubbiamente è successo, e quindi si vede, si tocca. Si può dire che il Signore è risorto? No, non è Gesù risorto, sono delle persone che sembrano proprio uguali a noi, eppure c'è qualcosa della loro vita che le contraddistingue, che ci fa apparire questa realtà come un segno visibile. Allora, per me queste cose hanno fatto tutt'uno anche con le circostanze. In questi giorni sapevo che sarebbero venuti tutti i parenti di Roberto della Bolognina, sapevo che sarebbero venuti anche tutti i familiari dell'Alessandra, perché appunto ricordano i nonni, i genitori, i nonni di Alessandra, i genitori del babbo Romeo. Bolognina e Ronchi. A me sono venuti in mente Bolognina e Ronchi, perché indubbiamente qualcosa del genere io ho visto in questi anni, in questi decenni di vita insieme. Io, come fanno tutti i parroci ormai arteriosclerotici, racconto poi sempre le stesse cose, quindi chissà quante volte l'avete sentita questa cosa qua, che nei primissimi anni, fine anni 70, io andavo spesso dal nonno Ernesto, dal nonno Corsetti, perché lui riparava le biciclette e noi continuamente foravamo, e quindi lì in via del Bottazzo non era così bella come era adesso via del Bottazzo, quindi continuamente io andavo dal nonno, anche perché avendo un pochino più di tempo degli altri ero io che portavo anche le biciclette dei miei fratelli. E allora gliele lasciavo, dopo un giorno o due tornavo e le ritrovavo con infilato nel freno e nel manubrio un foglietto con scritto comunità. E dentro questo foglietto c'era scritto 150 lire, che era il prezzo ordinario, la tariffa per le forature. Ed è stato così che io sono venuto a sapere che eravamo una comunità, perché noi non pensavamo di essere una comunità. Non so neanche se adesso si possa dire che lo siamo, né allora né adesso forse. Comunque. Il nome ce l'hanno dato loro. Perché? Evidentemente avevano colto qualcosa, persone che arrivavano lì a riparare la bicicletta. E avevamo incominciato a mettere qualche segno distintivo, certo, qualcuno aveva già la croce sul maglione. C'era un rapporto con questa gente di non solo pacifica convivenza, ma proprio di grande rispetto e onore, di riverenza, devo dire reciproca. Pur sapendo che nel passato, nelle menti, nei cuori c'erano tanti motivi di diversità, non solo diversità ma anche divergenza, forse anche contrapposizioni, anche urti, anche violenze. Insomma, eravamo entrambi i gruppi eredi di storie lunghe e travagliate e dolorose. E beh, qualcosa del genere devo dire anche per la famiglia dell'Alessandra, con la una storia un pochino più recente, ma anche lì è una sensazione di una grande intesa senza necessariamente dare per scontate particolari comunioni a livello di fede professata, di dottrina cristiana, di usanze cattoliche, eppure tanti segni di generosità, di gentilezza, di comunione, di affidamento, di fatti importanti, fino agli ultimi così episodi di salvataggi col trattore della mia automobile che era lì che penzolava sul fosso in un giorno di neve. Ecco, allora, che dire? Io non ho visto come gli apostoli, come Tommaso, il risorto, però posso sentirmi abbastanza dentro questa storia che è raccontata dagli Atti degli Apostoli, una storia che appunto poi, vi dicevo, si è arricchita di famiglie, oggi mi piace anche che ci sia anche quest'altra circostanza, che ricordiamo il matrimonio di Paolo e di Francesca, che quasi tutte le domeniche ricordiamo dei matrimoni, però sono i primi della seconda generazione, sono i nostri figli, e quindi il loro matrimonio rappresenta dal punto di vista simbolico qualcosa di molto importante nella nostra storia. Appunto dice: si aggiunsero credenti nel Signore una folla di uomini e di donne, si può dire di sposi e di spose senza alterare il senso del testo. Ecco, e poi continua però e dice che venivano deposti dei lettucci, delle lettighe, in modo che e i malati che venivano portati nelle piazze potessero essere anche solo un attimo adombrati dall'ombra del mantello di Pietro. È un'immagine molto bella, Erroneamente, anch'io in passato l'ho considerata come un'immagine miracolistica, no? Il grande personaggio carismatico, il guaritore, quindi magari toccare anche un suo fazzoletto e il miracolo, così. Invece no, il testo è molto delicato, dice che portavano in piazza questi malati e speravano che Pietro passando con la sua ombra passasse sopra di loro, e cioè più che e non si dice che quelli lì poi guarivano, il testo non lo dice, è come un segno di protezione, di custodia. L'ombra nel linguaggio soprattutto dei Vangeli e delle scritture rappresenta protezione dall'arsura del sole, dalla luce, dal calore eccessivo. L'ombra è il segno di refrigerio, di protezione. Ecco, quindi malati, custoditi. E poi il testo continua, dice che continuavano a venire anche da intorno a Gerusalemme, e ancora c'erano malati e abitati da spiriti impuri, affollati letteralmente da spiriti impuri, quindi gente che aveva una gran folla di spiritelli cattivi dentro il cuore, e questi qua venivano tutti curati, non dice guariti, venivano curati. E così si conclude il testo degli Atti. Ecco che immagine straordinaria di vita di 2000 anni fa e anche di oggi, possiamo dire. E che cosa ci vuol dire la parola di Dio? Io credo che ci voglia proprio dire questo. Il passaggio dall'era degli apostoli che hanno visto Gesù a quella che viviamo noi è già compiuto quando Luca scrive questo testo degli Atti e racconta la vita dei primi cristiani. E non c'è più la visibilità della persona individuale, del risorto. C'è questo. Non è che manchino segni. Sono segni, certo, che vanno colti, interpretati, ma ci sono. E non sono segni di carattere straordinario e, ripeto, miracoloso. Gente che vive insieme, che cerca un pochino di andare d'accordo, di avere un rapporto buono con la gente attorno a loro e di affidare continuamente alla bontà del Signore le sue infermità, i suoi malati, i suoi poveri, dove le povertà sono anche quelle intime del cuore, appunto queste folle di spiriti che disturbano. Gente in continua terapia. Mi piace il fatto che al Bottazzo spesso, ma anche penso a casa vostra, suoni il telefono di quelle signorine che vogliono convincervi a cambiare il canone della Telecom. E se risponde uno dei miei fratelli, di cui non dico il nome, ma potreste immaginare chi è, lui risponde sempre: no, guardi, questa è una comunità terapeutica. Non c'è. Ma non dice una bugia. Non dice una bugia. È così. È un nome bellissimo, comunità terapeutica. Basta, io direi che non c'è tanto da dire, perché in fondo anche il testo dell'Apocalisse va sulla stessa linea. Questo qua si presenta l'Apostolo Giovanni. Forse a quel punto era l'ultimo rimasto degli Apostoli, quindi la massima personalità della cristianità del tempo. Si dice: guardate, io sono vostro compagno di tribolazione, e sono uno che è partecipe della pazienza, anzi dei patimenti del Signore e di tutte le tribolazioni che anche voi patite. E io vi dico che a un certo punto mi trovavo in quest'isola nel giorno del Signore, guarda ancora il richiamo liturgico, e ho sentito come una grande voce. Allora mi sono girato per vedere e ho visto un figlio di uomo. E anche lì. Vediamo l'estrema semplicità e umanità della visione. Non una cosa così tutta raggiante, bagliori, arcobaleni, niente, tutto questo. Un figlio dell'uomo. Ma di questo figlio dell'uomo, soprattutto, viene messo in evidenza che ha in mano queste, che sono le chiese e i loro pastori. E quindi, come si presenta? Si presenta così, come il fondamento della vita ancora di queste comunità, quali quella di Gerusalemme che gli Atti ci hanno riferito, ma niente di più di questo. Ecco, allora, non pretendo di aver risolto i miei dubbi e quindi neanche i vostri riguardo al Vangelo, però mi sembra che la parola di Dio ci aiuti a capire questo strano, singolare passaggio che la storia della salvezza ci fa fare, appunto dalla generazione di coloro che hanno visto, hanno con i loro occhi, hanno toccato con le loro mani, a quelli che adesso vivono di piccoli e semplici segni, semplici gioie e anche dolori della vita di tutti i giorni e che trovano il senso e la luce che è in grado di dare interpretazione e speranza a tutte queste semplici realtà quotidiane nella parola che ogni giorno questi ascoltano. Il Vangelo si conclude proprio così, dicendo che queste parole sono state scritte perché voi crediate, a voi che non avete potuto vedere e toccare, vediamo queste parole, ve le lasciamo, questo libro, dice letteralmente, perché è la grande luce, il faro che vi permette di gioire e di tutti i segni che ancora il Signore regala alla vostra storia.